Ti benediciamo, ti lodiamo, ti ringraziamo, Padre, tu che sei amore, che sei pienezza d'amore, che sei amore senza pentimento, che riversi su di noi la pienezza della tua tenerezza senza nessun risparmio. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, perché hai voluto renderci simili a te, perché vuoi che questo amore che tu riversi su di noi diventi come un fiume d'acqua viva che raggiunge tanti fratelli, perché tutti possiamo vivere un'esperienza profonda, trinitaria, con te, attraverso il dono dello Spirito nel tuo Figlio. Ti ringraziamo perché tutto questo ci è stato donato in Gesù, tu ce l'hai donato attraverso tuo Figlio, il quale si è fatto obbediente fino alla morte di croce, dandoci un esempio di agape, di dedizione assoluta, di consegna totale di sé. Grazie Signore Gesù, perché la tua presenza viva e risorta in mezzo a noi rende possibile il dispiegarsi dell'agape nella nostra vita. Grazie perché donandoci lo Spirito Santo hai fatto scaturire nel nostro cuore una sorgente di acqua viva e hai messo dentro di noi un desiderio che è inestinguibile. Ti ringraziamo Spirito Santo per la tua presenza, perché non ti lasci intimidire e frenare dalle nostre debolezze, dalle nostre povertà, dai nostri no, dalle nostre paure, da quanto anziché spingerci verso il fuoco e il dono totale di noi stessi, ci spinge invece al risparmio, alla parsimonia, alla chiusura. Vieni a dissipare in noi tutto quanto frena, anziché incoraggiare l'amore, l'agape. O Maria, tu che sei un modello di amore ineguagliabile su questa terra, insegnaci il segreto di questa risposta totale, piena e senza pentimento all'amore del Padre. Amen. Ci fermiamo solo su un versetto. Il versetto 4, pare che ce n'è abbastanza, vedremo che ce n'è abbastanza. E ho intitolato così come la prossima riflessione avranno lo stesso titolo, ciò che è e ciò che non è agape. Ecco, dopo aver visto la contraffazione dell'agape, abbiamo visto un agape che è apparenza, no? Ci sono delle, potremmo dire, delle recite. C'è un recitare l'agape senza vivere l'agape, questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me, quindi quando il fare non è un fare del cuore, quando un fare è semplicemente un compiere dei gesti che non rispecchiano poi la profondità del proprio essere, per cui dobbiamo diventare buoni per fare cose buone, se bastasse fare solo delle cose buone per essere buoni è poco, basterebbe addestrare dei robot. E allora saremmo a posto, avremmo riformato il mondo, ma Dio non ha creato dei robot, ha creato dei figli, e questo rende la cosa più complicata ma anche più affascinante, se volete. E qui cominciamo a vedere che cosa è agape. È interessante, comincia a dire l'agape è paziente, e poi aggiunge è benigna l'agape, non è invidiosa l'agape, non si vanta, non si gonfia. Oh, credo che cominciamo a fermarci su questo. Allora comincia con l'agape è paziente. La pazienza è propria di Dio. Basterebbe leggere Esodo 36, non 36, ma 36, 30 versetto 6. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, È curioso, perché intanto io ho detto che l'agape è paziente. Noi diremmo in italiano l'agape è copula, paziente, predicato nominale. In greco non è così. In greco c'è un verbo solo, dice è agape makrosinei. A voi dice niente makrosinei, ma c'è già dentro un makros, che vuol dire grosso, grande, e poi c'è dentro thymos, animo. È esattamente la traduzione che viene fatta in greco quando si trova questo famoso lento all'ira, che se, uno va a cercare in ebraico e cerca lento all'ira, e oibò, non trova niente di tutto questo, non c'è lento all'ira. C'è una parola che si chiama, che si dice così, due parole, derek apaim. Ora, traducendo letteralmente, derek apaim vuol dire dalle lunghe narici. Il Signore ha delle lunghe narici. Uno dice, mamma mia, questo Dio che ha un naso lungo, no? Pinocchio, no? Perché? Cosa vuol dire lunghe narici? Vuol dire le narici servono per il respiro. Il respiro esprime una persona che ha un grande respiro. È anche curioso in greco, perché in greco spirito si dice thymos, e il verbo respirare si dice thymein, quindi respirare, e vuol dire anche, notate bene che la simbologia, anche quando noi diciamo anima, in greco vento si dice anemos, quindi l'anima è un po' come qualcosa come il vento che non lo puoi prendere, è come il thymos, il respiro. Quando Omero parla di Ulisse, viene presentato Odisseo, se volete, perché lui parla di Odisseo, in greco non esiste Ulisse, esiste Odisseo, Ulisse, dice che è un uomo dal grande animo, cioè un uomo che ha un animo capace di sopportare grandi cose. Allora, avere un grande respiro è esattamente l'opposto di quello che noi abbiamo nella nostra vita quando siamo delle persone col fiato corto. Cosa vuol dire avere il fiato corto? Essere agitati da molte cose. Eccoli qui, eccoli là, il bianco al fiato. Allora il Signore dice, tira il fiato, diremmo Milano, no? Respira, prendi le cose con calma. Allora, l'agape macrotumei, cioè ha un grande respiro, cioè è esattamente l'opposto dell'impaziente. Nel greco troviamo il corrispettivo, tanto per avere un'idea, tanto per avere un'altra immagine nel Nuovo Testamento, in Matteo 18, 26-27. Penso che lo conoscete bene, è la famosa parabola del servo senza pietà, che dopo aver ricevuto il dono di 10.000 talenti, una cifra spropositata, perché il talento erano 35 kg d'oro d'argento, ma già 10.000 talenti cos'è? Una cifra enorme, era il budget, era il PIN di uno Stato, potremmo dire, il PIL di uno Stato, il PIN, ho detto il PIN, sì, il PIN del telefono, sì, il PIL di uno Stato, tra il PIN, PIL e tutte queste cose qui, pillole, allora è il PIN di uno Stato, il PIL di uno Stato. Ora potete immaginare questo prodotto interno lordo, insomma. Ora, questo servo a cui è stato donato molto, trova uscendo, dopo che il padrone gli ha regalato tutto, trova uscendo l'altro servo, lui stesso però l'aveva già fatto, lui stesso prima aveva supplicato il Signore, dice Signore abbi pazienza con me, cioè anche qui usa il verbo makrotumeo, e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ora, che cos'è la pazienza qui? La carità è paziente. Potremmo dire così, che la pazienza è l'atteggiamento di colui che rimette un grande debito. Ecco, quindi dire che l'agape è paziente, l'agape è capace di rimettere un grande debito. Quindi perdona 70 volte 7, anzi 1000 volte 7, 10.000 volte 7, cioè è capace di rimettere un grande debito. La pazienza quindi è questo atteggiamento, non dimenticate la parabola, che la parabola dei due debitori è proprio per illustrare quanto Gesù ha detto sul perdonare 70 volte 7, quindi è questo. Il significato ellenistico, adesso andiamo a vedere cosa dicevano gli autori dell'epoca, perché adesso abbiamo visto cosa diceva l'Antico Testamento, cosa dice Matteo. Però siamo a Corinto, quindi c'è anche un significato ellenistico, un significato corrente della parola macrotumia. Allora, il termine nel vocabolario ellenistico pone l'accento piuttosto sulla pazienza di fronte all'ingiuria e all'ingiustizia. Allora, che cos'è la macrotumia? È quella capacità di non lasciarsi frenare nel donarsi quando ti trovi di fronte all'ingiuria o all'ingiustizia. Cioè, non lasciar decidere all'altro dove comprare il giornale. L'altro ti aggredisce e tu non permetti a lui di toglierti la pace, malgrado che lui ti aggredisca. Io ricordo sempre la storiella, il fatto che racconta lo psicoterapeuta John Powell, dice che un giorno stava facendo un giro con un suo amico era fondatore degli Alcolisti Anonimi, gli dice: vieni con me a comprare il giornale. L'ho raccontato 1250 volte, probabilmente è anche già sulle registrazioni chissà quante volte, comunque lo dico ancora. E allora vanno a comprare il giornale, l'edicola di via New York Times, e questo: prenda! Oh, grazie! Ma quale grazie? Quanto le devo? 50 cents. E dice: ma tu compri sempre il giornale qui? Sì. E lui? È sempre così, o anche peggio. E perché compri il giornale qui? Perché deve decidere lui dove comprare il giornale? Cioè, non lasciar decidere all'altro dove devi comprare il giornale. Cioè, attento che non dare tanto potere all'altro da toglierti la pace. Cioè, l'agape è così grande che qualunque cosa l'altro faccia tu continui ad amare. Come fa Gesù in fondo, no? Quindi è l'atteggiamento, potremmo dire, è la pazienza di fronte all'ingiuria e all'ingiustizia. Possiamo dire che Paolo ha davanti agli occhi l'atteggiamento di Gesù durante la passione. Cosa fa Gesù durante la passione? Li manda a stendere perché questi non capiscono niente? No, lui continua ad amarli, ma Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ho deciso di amarli fino in fondo e non mi lascerò scoraggiare dal fatto che loro non accolgono il mio amore. Avete già capito in una parola sola cosa c'è dentro, no? Che l'agape è paziente, cioè ha questa macrotumia. Possiamo dire che Paolo quindi ci presenta Gesù. Noi possiamo pensate ai racconti della passione che leggiamo in Giovanni, dove c'è questa particolare sottolineatura. E già qui possiamo interrogarci se c'è in noi questa pazienza, questo animo capace di grande respiro. Per farci un'idea più chiara di questo atteggiamento, pensiamo al contrario. Il contrario. Cos'è il contrario della macrotumia? Potremmo dire è la microtumia, vuol dire avere un piccolo animo, è l'autoritarismo. Chi sono le persone autoritarie? L'autoritarismo? Non autorevoli, che è un'altra cosa, sono le persone che hanno un animo piccino e hanno bisogno continuamente di prevalere sugli altri per sentirsi qualcuno, tipo il mobbing che si fanno di fronte a certe persone. Questo è esattamente l'opposto, cioè certe volte per capire una virtù bisogna cercare di cogliere qual è l'opposto di questa virtù. Secondo atteggiamento dell'agape, dice: Cresteuetai agape. Uno dice: beh, cosa vuol dire questo? Viene tradotto così: è benigna l'agape, Anche qui uno si aspetterebbe di avere un soggetto, l'agape, copula, e poi benigna, altro aggettivo, no, invece il verbo è cristeuo. Ora, la traduzione benigna non rende il senso usato da Paolo, che si potrebbe tradurre così. Quando si dice oi duloi crestoi eisin, si fanno le frasette in quarta ginnasio, no? I servi sono crestoi. Cosa vuol dire crestes, crestoi? Vedete che c'è detto cresteu, il verbo cresteu. Vuol dire che i servitori sono attenti nel loro servizio, cioè sono ligi al loro servizio. Allora, dire che è benigna, è proprio il verbo cresteuo, vuol dire avere un servizio attento, cioè l'agape è capace di servizio attento, cioè è adatta alla situazione. Qual è il servizio attento? Se c'è un neonato che piange, non gli do il risotto, devo dargli il latte. Se c'è invece uno alla mia porta che è un adulto e ha fame, gli do il risotto, capite? Ecco, attento alla situazione, non dire che do il risotto a tutti, perché uno soffoca e l'altro, se gli do il latte, mi dice ma mi dà tutto qui? Un po' poco. Cioè, allora, essere adatto alla situazione, l'agape è capace di dare a ciascuno il suo, capite, no? Cioè l'amore non è, che so, una regola generale che dice ok, ne diamo uno per uno tutti uguali, ma no, questa qui non è l'agape, questa qui è la égalité francese della rivoluzione francese, dove tu piani tutti i cervelli e sono tutti uguali, no? Siamo tutti uguali, ma no, la peggiore ingiustizia è rendere uguali quelli che uguali non sono. Ma poi l'uguaglianza, l'egalité è la più grande stupidaggine che è mai stata, perché non esiste, non siamo uguali, e allora dire che siamo uguali se non lo siamo è una stupidaggine, perché vuol dire trattare da uguali quelli che non lo sono. Allora è importante riconoscere la diversità. Allora l'agape è capace di servizio attento, diciamolo così, adatto alla situazione. Faccio un esempio: Clemente di Roma, Clemente vescovo di Roma, papa, usa questo termine per esprimere l'attenzione a ciascuno tenendo conto delle sue possibilità reali, capite? È proprio questo. Quindi l'agape è attenta a ciascuno tenendo conto delle sue possibilità reali, per cui al bambino chiederò di dare il massimo come bambino, all'adulto chiederò di dare il massimo come adulto e all'handicappato chiederò di dare il massimo come diversamente abile, chiamiamo così, perché adesso non piace dire handicappato, ma possiamo anche, capite? In Matteo, andiamo a vedere Matteo 11:30, troviamo l'aggettivo corrispondente. Si dice che il mio giogo è Christos. Gesù dice il mio, no, cosa vuol dire il mio giogo? Andiamo a vedere la traduzione: il mio giogo è dolce. Allora, qui la carità è benigna, adesso diventa dolce. Come se passiamo dai biscotti al cioccolato, non so. Cioè, che cosa vuol dire che il mio giogo è, adesso sulla base di quello che vi ho detto, che tiene conto delle possibilità reali, vuol dire che il mio giogo è adattato, è proporzionato alla vocazione di ciascuno. Ecco, capite? Quindi è Christos, è qualcosa che è adatto alla situazione. Ecco l'agape. San Luca applica lo stesso aggettivo, e anche qui è curioso, perché vedete le traduzioni come, anziché usare la stessa cosa, hanno cambiato, usando sempre il Christos è venuto fuori altre cose. Per esempio, allora il giogo è diventato dolce, sentite San Luca che parla del vino vecchio, no? Vino nuovo, i notri nuovi, vino vecchio, e poi dice, chi beve il vecchio, dice San Luca, dice, ma il vecchio è buono. Allora, dolce, benigno, ma allora cos'è questo buono? Vuol dire che il vino vecchio è più adatto al palato del nuovo, il vino nuovo è più aspro, allora chi beve il vecchio dice, no, questo è più adatto al palato, perché si è un po' più, ha perso quell'asprezza del vino nuovo, che è un po' troppo piccante, troppo frizzante, oppure troppo forte, non so, capite? Allora, possiamo allora comprendere che cosa intende dire San Paolo, quindi alla luce di questi flash che ci vanno un po' come quando vai sul palcoscenico, luce di sopra, luce di sotto, comincia a vedere, allora, possiamo dire cosa intende San Paolo? L'agape è sempre all'altezza del bisogno degli altri, cioè si adatta al bisogno. Capite che è bellissimo questo, cioè l'amore è la capacità di adattarsi al bisogno dell'altro, non ah sì, o così o cosà, e va, non puoi, perché l'altro dice né così né cosà, perché comunque è questa capacità di essere adatta al bisogno, sempre. E dunque l'atteggiamento di chi è costantemente disponibile e adatto è adattato alle necessità. Si tratti di una situazione oppure di una persona. In questa situazione faccio così, in un'altra faccio cosà, con questa persona faccio così, ma perché non fa uguale con tutti? Ma perché non siamo uguali, perché ogni tanto arriva, qualche membro del foyer dice, ah, ma insomma padre, lei la tratta così, quell'altro la tratta così, ma scusa, ma puoi prendere le mie pastiglie della pressione, te le do, perché se tutti devono essere uguali al mattino, tutti con la pastiglia della pressione, ma no, non è possibile, perché... ognuno ha la sua, no? C'è chi ce l'ha bassa che ha bisogno di prendere una cosa, e chi ce l'ha alta ha bisogno di prendere un'altra. Non possiamo dire, quindi distribuiamo pastiglie tutti uguali, no? Non fidiamo più, capite? È questo, quindi l'atteggiamento di chi è disponibile e adatto alle necessità. Si tratta quindi di accogliere e lasciar vivere l'altro come altro e di lasciarlo crescere, pur essendo sempre a disposizione. Ora, io credo che questo è senza dubbio uno degli atteggiamenti che nel Vangelo ci toccano di più, e Gesù veramente è così, è colui che è adatto al giovane ricco, dice va, vendi quello che hai, poi vieni e seguimi, e alla samaritana dice vai a chiamare tuo marito, guarda, cominciamo a mettere a posto le cose, che dice ah no, guarda, tu lascia stare tuo marito, i tuoi cinque mariti, quello che hai avuto, vieni con me e seguimi. No, non è che dice tu, a tutti dice vieni e seguimi. Alla donna sorpresa in adulterio non dice vieni e seguimi, dice non peccare più, cioè capite, a ciascuno dice la sua cosa, no? Non è che tutti devono fare tutto la stessa cosa, ognuno ha un suo modo di vivere, ognuno ha una sua storia, ognuno ha una sua capacità di risposta, e ecco questa attenzione, ecco l'agape. L'agape è la capacità di venire incontro a ciascuno e veramente essere attento alle esigenze. Capite che è una pedagogia straordinaria questa, eh? Ed esige una pazienza, un rispetto, un'attenzione che davvero potremmo dire è divino, eh? Ancora, l'agape non è invidiosa, u zeloi, anche qui non c'è un non c'è un soggetto copula e predicato nominale, no, è piuttosto il verbo uzeloi, il verbo è zelo, l'abbiamo già trovato, no? E potremmo dire, che cos'è l'invidia? Rientrato invidiosa, sì, l'invidia è il rattristarsi del bene dell'altro come se fosse stato sottratto a noi. Accidenti, gli è andata bene, ma scusa, ma cosa ne frega, a te sei andato bene, meno male, grazie signore che gli è andata bene, perché lui ce l'ha e non ce l'ho io? Ma perché tu, lui è lui, tu sei tu, che frega. Quindi è il rattristarsi del bene dell'altro come se fosse stato sottratto a noi e come se noi ne fossimo escluso. Spesso l'invidia nasce da stati di solitudine ed è anche indice di una natura molto sensibile, magari molto attenta alla bellezza. L'agape allora che cos'è? L'agape ci permette di comunicare con tutta l'opera di Dio immediatamente, allora tutto è nostro, e allora non ho bisogno di nulla perché tutto è già mio, grazie Signore perché non ne ho bisogno, grazie Signore perché tutto è a mia disposizione e io non mi attacco a nulla, ecco, capite? È esattamente l'opposto dell'invidioso, no? Che si attacca alle cose e perde di vista che le cose sono relative, l'assoluto è colui che ce le dà, non sono le cose. Quindi l'agape ci permette di comunicare senza con tutta l'opera di Dio, perché tutto è nostro. Colui che vive l'agape allora vive lo stupore di sentirsi termine di un amore unico, irrepetibile, e quindi dà una testimonianza intensa di amore ed esprime nella sua vita un gioioso rendimento di grazie per la sua vocazione e per quella dei fratelli. È contento, grazie Signore, guarda come gli va bene a lui e come è contento. Oh, che bello! Grazie Signore, perché accidenti, è andata bene ancora questo qui, ma guarda che, cioè, capite, è il rattristarsi del bene altrui, questo è terribile, è diabolico, perché è uno che si rattrista del bene dell'altro, è il diavolo si rattrista del bene, Dio si rallegra del bene, sempre, ricordate, Signore abbiamo trovato un tale che scacciava il demonio e gli abbiamo proibito perché non era dei nostri, e Gesù dice, ma no, dovete rallegrarvi perché nessuno può fare il bene se non viene da Dio, dunque se fa del bene vuol dire che viene da Dio, e allora rallegrati. Ah no? O è scritto a Azione Cattolica oppure CL oppure a questo o quello? Oh, ma non è che ci vuole il timbro e la partecipazione. Ah, ma questo non fa parte del foyer, cosa vuoi? Ma se non è del foyer non è, ma chi l'ha mai detto? Il foyer è una delle tante espressioni che ci sono nella Chiesa di servizio alla parola e alla fede e ai bisogni dei credenti. Oh, non è mica l'unico, sono contento se altri vanno altrove e trovano delle risposte ancora più belle, perché no? Quindi capite? Quindi più noi saremo meravigliati della profondità della nostra vocazione e meno saremo tentati di accaparrarci dei beni, dei doni degli altri e di essere invidiosi perché l'altro ha una cosa. Boh, sono contento che l'altro sia... Ieri era sabato, un mio compagno, oggi è sabato, avrei dovuto essere in Duomo a quest'ora, no, un po' più tardi, perché c'è l'ordinazione episcopale, diventa vescovo un mio compagno di seminario. Oh, ma non è che, appena che ho ricevuto l'invito, ecco, accidenti, perché a lui sì o no? Per carità, Signore, grazie a te. Non solo non ne ho bisogno, ma non lo ambisco, grazie Signore, lui va a fare il nuncio apostolico in Kazakistan, oh grazie Signore, lascialo andare, lui è stato tanti anni a fare il missionario in Kazakistan e diventa nuncio apostolico, è stato una delle ultime nomine di Papa Benedetto XVI, sono contento, ho ricevuto anch'io l'invito da partecipare col cardinascola che ordina e tutto quanto, che è mio compagno anche lui, ma anche lì non dico, accidenti, Dio cardinale, io no, no, capite? Non siamo, ormai non so più quanti cardinali conosco, vescovi eccetera, e dico grazie Signore perché a loro è toccato questo ministero e io invece ne ho un altro che al fuori, sono contento di fare questo e buon. Capite che questo, il vivere l'agape quindi è contenta di quello che il Signore gli dà, capite questo, questo uzzeloi, e poi l'agape ancora pereutai, ecco, è un termine, è così raro e si trova una volta sola, intanto in tutto il Nuovo Testamento si trova una volta sola, è un apax e viene tradotto non si vanta, sì, apax vuol dire in greco è proprio, vuol dire, è un apax, sì, quando un filologo che studia in modo particolare i testi trova un testo, una parola che è rara, questa è una parola rara, in San Paolo è usata solo qui, non esiste, in tutto il Nuovo Testamento è un apax, cioè proprio una di quelle parole che si trovano una volta sola, una parola che doveva essere però molto nota nell'ambiente di Corinto, e vuol dire appunto vantarsi, e di per sé per pereuta, il verbo per pereuo, c'è un iper e quindi pereuo, che vuol dire di per sé il desiderio di essere apprezzati al di sopra delle proprie qualità, capite? Che doveva essere, e San Paolo lo usa apposta per quelli di Corinto e non altrove, perché doveva essere una cosa che serpeggiava molto bene nella comunità di Corinto, cioè il bisogno di essere ammirati. Ricordate il piccolo principe, il vanitoso, mi ammiri veramente? Dice sì, ti ammiro. Ma dice, ma vorrei sapere, ma cosa vuol dire ammirare? Ammirare vuol dire che io sono il più elegante, il più intelligente, il meglio vestito, sono... E dice, ma tu sei unico sul tuo pianeta. E dice, che importa, ma tu ammirami lo stesso. Oh, boh, se vuoi ti ammiro, ma... Cioè, dire che sei il meglio elegante, più vestito, il migliore di tutto il tuo pianeta, ma se ne è uno solo, sei tu, ma... No, ma ammirami lo stesso, capite? Ecco, ecco qui il perpereuestai, l'agape... non vuole essere apprezzata al di sopra delle proprie qualità. Ora, non è che San Paolo dice che non è legittimo essere conosciuti e riconosciuti, è giusto, occorre, ma bisogna esaminare fino in fondo il motivo profondo per cui si agisce. Se si opera per essere conosciuti e riconosciuti, si è già ricevuta la propria ricompensa. Ricordate Matteo 6:1-18. Abbiamo già visto, quelli che fanno l'elemosina per essere visti, che pregano negli angoli per essere visti, per essere stimati dalla gente, quelli che fanno il digiuno e poi si mettono in testa tutti gli stracci, tutte le cose, la cenere, per far vedere a tutti che sono barba lunga, non si radono perché sono nel digiuno. Allora l'agape non si vanta. Poi c'è un'altra cosa, poi abbiamo finito, perché mi pare che dopo queste, siamo solo all'inizio, non si gonfia, potremmo dire, è proprio interessante, perché il verbo è proprio fusiutai, il verbo fusio vuol dire soffiare nel pallone, no? Prendere una vescica e... La vescica di per sé, si usava la vescica di pecora, la vescica di capra, eccetera, un po' come i bambini che dovevano giocare, facevano volare, non avevano i palloncini di gomma, no? Facevano volare queste robe qui, e si giocava con queste. Ora veniva pulita, lavata, eccetera, giocavano con queste cose qui. Ora vuol dire, di fatto, aumentare artificialmente il volume di qualcosa mettendo aria, ecco. Quindi di per sé è una cosa che tu puoi schiacciare il palloncino, lo metti in tasca, e invece è chiaro, quando è gonfiato tu non puoi più metterlo in tasca. Come fai a mettere in tasca un pallone gonfio? Se ne puoi mettere in tasca 50, una bustina piena di palloncini, li tieni tutti in tasca, e poi se ne hai uno solo non va più. E fa coppia con l'affermazione precedente. Abbiamo detto che l'agape non si vanta. E qui spiega cosa vuol dire, È la sottolineatura dunque della mascheratura, cioè il vantarsi esprime un essere stimato al di sopra delle proprie, del proprio effettivo valore, no? Ora, essere stimati al di sopra del proprio valore vuol dire che c'è una mascheratura, vuol dire che io ho vantato dei titoli, delle lauree che non ho, messo fuori dot, prof, cav, ing, poi avanti, dot in let, avanti e poi tutto. Allora, è la sottolineatura della mascheratura. Ci sono persone che sono talmente ignorate e si sentono così trascurate da mettersi la maschera per emergere, per farsi notare. Allora, c'è chi ha così poco sentimento di esistere che ha bisogno di gonfiarsi per avere l'impressione di vivere. Quanta gente, che se non appaiono sono morti, no? Pensate a certi attori che basta che spariscono dalla circolazione e cadono in depressione, cadono nella droga, oppure eccetera. Tutti gli attori che hanno bisogno continuamente di essere, che i giornali parlino comunque, che perché si sono tolte il reggiseno, perché si sono tolte le mutande, perché si sono messo questo, perché sono, ma Dio, ma che se ne frega, me le cambio io tutte le settimane, oppure tutti i due giorni le mutande, cioè mica bisogno di metterlo sul giornale, cioè, ma capite, è questo voler a tutti i costi apparire, o perché sei con questo, o perché sei con quello, o perché fai questo, o perché non fai più quello, o perché, capite, perché ho così poca impressione di vivere, che per vivere ho bisogno di essere sulle labbra di tutti. Che importa? Purché parlino, o bene o male, basta che parlino. Ricordate questo bisogno di emergere a tutti i costi, espresso da Giulio Cesare, no? Un giorno, diceva uno dei suoi centurioni, attraversando un villaggio della Gallia, forse Val d'Aosta, chi lo sa, che scendeva giù di qui, andava giù, e disse, oh, dice il centurione a Cesare, che posto, 4 gatti, qui è Marese, 180 votanti, che cosa vuoi? Nulla, nessuno, cosa vuoi? E Cesare risponde, preferirei essere il primo qui che il secondo a Roma. Cioè, l'importante è che io emerga a tutti i costi, fossi anche in un pollaio, l'importante è che anche su 3 io sia il primo, su tre polli, anche se poi finiranno tutti arrosto, ma io essere il primo è già una bella soddisfazione. Cioè, è proprio questo, no? Ci sono queste persone talmente ignorate che hanno bisogno di mettersi la maschera per farsi notare. C'è chi ha così poco sentimento di esistere che ha bisogno di gonfiarsi per avere l'impressione di vivere. È vero, c'è un bisogno naturale che è il bisogno di essere amati. Ora, più il nostro modo di vivere è nella verità, come cristiani, e più questo nostro modo di vivere aiuta gli altri ad essere veri, a vivere nella verità. Allora l'agape è verità, è togliere le maschere, è sgonfiarsi, è il non aver paura di essere se stessi, capite cosa vuol dire, no? Il non aver bisogno di farsi vedere per esistere, insomma, capite? Insomma, abbiamo visto solo alcune cose, no? Per quello che dicevo, che questa riflessione di Paolo sull'agape in fondo è la verità di Cristo, vediamo un po' chi è Gesù, è Gesù che veramente ci mostra il volto di un amore che è secondo il cuore del Padre. E qui che cosa dobbiamo fare? Io penso che dobbiamo soltanto chiedere al Signore, Signore ti chiedo di mettermi in questa strada, camminare in questa direzione, mettimi dentro un cuore nuovo, donami un desiderio di una verità così profonda di me stesso che io viva con semplicità tutto quello che mi dai, contento di trasmettere agli altri quelle cose che tu mi offri, che lo Spirito Santo mette dentro di me. Quindi penso che sia una delle grazie, chiedere al Signore ciò che desidero e voglio. Vivere l'agape così, cioè fermarsi almeno al versetto 4, no? Signore, aiutami a fermarmi a vivere il versetto 4 della prima lettera ai Corinzi, capitolo 13. Già, c'è già tanto qui, su 13 versetti, anche vivere soltanto questo versetto 4, ce n'è già qualcosa per i prossimi 15 anni, credo che ci siamo, e possiamo davvero chiedere a Lui che questo avvenga proprio grazie al dono dello Spirito Santo effuso nei nostri cuori.